Ogni giorno veniamo subissati da una grande quantità di notizie provenienti da innumerevoli fonti, internet, TV, radio, giornali. Non riusciamo spesso a trovare un filo logico, dare un senso a tutto quello che ci assale la mente. Ci serve una guida che ci permetta di districarci nella grovigliata matassa del nostro nebuloso pensiero. Solo le parole di Gesù possono allora indirizzarci verso la verità espressa nella Bibbia, liberandoci da inutili razionalizzazioni umane. La paura, che in questi tempi ci attanaglia maggiormente, riguarda gli ultimi tempi, quello che accadrà all'umanità intera e a ciascuno di noi alla fine di questo mondo. Per questo vi invitiamo ad ascoltare con attenzione quello che abbiamo da dirvi. Qualche tempo fa ebbi una conversazione con un industriale. Con una pacca sulla spalla mi disse: «Signor pastore, è bella la sua attività di incoraggiare i giovani al bene». Se devo essere sincero, le dirò che non mi riprometto molto. Nella Bibbia sta scritto che il cuore dell'uomo è malvagio fin dalla giovinezza, pertanto credo che le buone parole non servano molto. Vorrei qualcosa di diverso, gli risposi. E cosa vorrebbe allora? Vorrei che questi giovani si convertissero a Gesù, che diventassero per sempre figli di Dio. Ma signor pastore, replicò lui, cosa dice? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Risi e gli chiesi: su quale terra vuole avere i piedi, mio caro direttore? Non si è ancora accorto che da un pezzo la terra sotto i nostri piedi trema e frana? Credo che non sia necessario essere il direttore di una industria per accorgersi che la terra sotto i nostri piedi è diventata molto insicura. Sull'uomo di oggi incombe la paura. Tutti vorrebbero possedere sicurezza, ma avvertono che non è possibile trovarla in alcun luogo. Uno deposita i suoi soldi in una banca svizzera, un altro si costruisce un bunker in Bolivia. Si spera di trovare così, da qualche parte, un paese che sia più sicuro degli altri, ma tutti avvertiamo che alla fin fine non ce n'è uno che offra la sicurezza tanto cercata. Non è dunque sorprendente che nella nostra epoca sia diventato di grandissima attualità la domanda sul futuro della Terra? Sì, interrogarsi sull'imminenza della fine del mondo è un segno incontestabile della nostra epoca. Alcuni anni fa, il noto scrittore elvetico Dürrenmatt pubblicò un lavoro teatrale intitolato I fisici. Il dramma termina con la fosca profezia formulata da uno dei fisici. È inevitabile che un giorno l'umanità utilizzi la bomba atomica con il risultato di autodistruggersi. Poi segue testualmente questa frase: e nell'universo, da qualche parte, continuerà a girare all'infinito questa terra radioattiva. Non è difficile immaginare la Terra piena di vita essere distrutta e girare nell'universo senza meta. Il fatto che uno scrittore moderno parli in termini così brutali della fine del mondo merita riflessione. Ma io non credo che la Terra finirà così, girando indefinitivamente nello spazio come un pianeta radioattivo. Se potessi dirlo a Dürrenmatt e se lui mi chiedesse perché non credo alle sue previsioni, gli risponderei: perché la Bibbia parla diversamente. Gesù ha detto che il genere umano non si distruggerà completamente al tempo della fine, dunque non avverrà come lei pensa, anche se le sue previsioni possono essere vicine alla realtà. Naturalmente dobbiamo domandarci a chi vogliamo prestar fede per quanto riguarda il futuro. Esistono due metodi errati per conoscere il futuro del mondo. Il primo metodo è quello di cui si serviva con grande maestria il politico nazista Goebbels. Esso consiste nell'immaginarsi il futuro secondo i propri desideri. Lo sento ancora profetizzare: fra 5 anni le città tedesche saranno più belle che mai. È dunque sufficiente proiettare i propri desideri sulla nebbia che cela il futuro. Altri maestri di questo metodo sono i cosiddetti testimoni di Geova. I più anziani fra noi ricordano ancora che nel 1925 comparvero sui muri di tutte le strade grandi manifesti con la frase «Milioni di uomini attualmente viventi non morranno». Questo slogan proveniva dagli studenti della Bibbia e poi i morti si sono accumulati come mai prima di allora nella storia mondiale. Più tardi gli studiosi della Bibbia mutarono il loro nome in quello di Testimoni di Geova e adesso verosimilmente staranno ideando qualche altra previsione. L'altro metodo errato per conoscere il futuro è quello di consultare maghi e indovini. In questo campo non me ne intendo e non vorrei neanche essere un esperto di magie, di spiritismo, radioestesia, cartomanzia, astrologia, chiaroveggenza o altre cose del genere. Vi dirò perché non ne so molto e non voglio saperne. Nella Bibbia troviamo diverse volte questo avvertimento. Così dice il Signore: chi consulta gli indovini, i pronosticatori e gli astrologi, la sua anima sarà sterminata di mezzo al mio popolo. Dal momento che per me è enormemente importante appartenere al popolo di Dio ed essere salvato, mi guardo e guarderò bene dall'immischiarmi in queste cose. E se per caso voi vi siete avventurati in questi meandri, vi supplico, per la salvezza dell'anima vostra, gettatevi ai piedi di Gesù e in ginocchio, invocatelo confessandogli questo peccato e chiedendogli perdono. Da parte mia ho deciso di fidarmi della parola di Dio, che è la Bibbia. In primo luogo essa mi illumina e poi porta il sigillo della verità in se stessa. Mi fido di lei perché gli uomini che l'hanno scritta dicevano «così dice il Signore». Esiste dunque un modo affidabile per conoscere il futuro, la Bibbia per l'appunto. Quando l'ultima guerra giunse al suo apice, la polizia di Stato mi intimò il divieto di parlare e non mi era più permesso viaggiare per tenere delle conferenze. Potevo parlare soltanto nella città di Essen e anche se ogni sera tenevo uno studio biblico in qualche scantinato mentre la città agonizzava sotto i continui bombardamenti, mi restava pur sempre parecchio tempo libero. Lo utilizzai per studiare a fondo l'Apocalisse di Giovanni, l'ultimo libro della Bibbia, e mi accorsi che è di enorme attualità. Mi sono quindi proposto di trasmettere agli altri un po' di ciò che ho appreso. Ora dunque vorrei mostrarvi quello che la Bibbia ci dice riguardo al futuro. La Bibbia afferma chiaramente che per i cristiani c'è un grande evento al centro di tutte le aspettative future, il ritorno nella gloria di quel Gesù che ora è disprezzato. Al momento dell'ascensione di Gesù, i suoi discepoli erano rimasti a guardarlo mentre lui scompariva nell'altra dimensione. È detto che una nuvola cogliendolo lo tolse dinanzi ai loro occhi, ma ecco comparire improvvisamente due messaggeri di Dio che annunciarono: questo Gesù tornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Gesù ritornerà. Un giorno il Signore irromperà con gloria dalla dimensione di Dio nel nostro mondo tridimensionale. È questa la speranza dei cristiani. Vi devo proprio raccontare come questo messaggio straordinario mi divenne chiaro. Fu circa 35 anni fa, quando venni a stabilirmi a Essen, in un quartiere di minatori, come giovane pastore. Avevo 27 anni ed ero in mezzo a 12.000 minatori. Nessuno di loro voleva saperne dei miei messaggi. Al centro del quartiere c'era una grande piazza squallida, circondata da case popolari. In un angolo della piazza era rimasta una piccola casetta. Fu là che ben presto allestii un piccolo locale nel quale cominciai a tenere studi biblici. Era consolante vedere come la gente a poco cominciava a venire. Alcuni minatori comunisti e liberi, pensatori, volevano sentire cosa avesse da dire questa razza di prete. Vennero pure un paio di mamme, due o tre bambini e alcuni ragazzi. ma guarda caso la piccola comunità che si era costituita dava fastidio alla popolazione dell'intero quartiere. Ogni volta che ci radunavamo venivamo disturbati. Una volta ci ruppero persino i vetri delle finestre. Mettemmo le persiane e la volta dopo le pietre tuonarono contro le persiane. Un'altra volta si misero a giocare a calcio con lattine vuote proprio davanti alla porta della saletta, in modo che all'interno non potevamo neppure udire le nostre parole. Un'altra volta ancora vennero a fare una dimostrazione con accompagnamento di pifferi e al canto di «Non temiamo nessuna autorità, né Dio né Sua Maestà, e se è necessario perdonarci, noi sapremo come comportarci». E noi nell'interno cantavamo «Dio è amore, gli dono il mio cuore, Dio è amore e ama anche te». Quelli erano tempi. Un giorno la situazione divenne particolarmente critica. Sembrava veramente che si fossero scatenati il diavolo e tutto l'inferno. A un certo punto si sentì un oggetto colpire la porta e qualcosa di pesante cadere al suolo. Io pensai, adesso hanno lanciato anche una bomba. Poi sentii che la gente scappava. D'un tratto fuori s'era fatto silenzio. Io andai ad aprire la porta e cosa vidi per terra? Immerso a metà in una pozzanghera c'era un grande crocifisso di ferro. Lo conoscevo, l'avevano staccato dal muro di un ospizio cattolico nelle vicinanze e l'avevano scagliato contro la nostra porta. «Ecco il vostro Cristo, finite nel fango insieme a lui!» Era una buia sera di novembre e pioveva. Nella pozzanghera giaceva l'immagine di Gesù sulla croce. Io mi trovavo in quella squallida piazza, circondato da grigi fabbricati e torri di miniere. Dietro a me c'era la piccola comunità, tremante per la paura, e là, nella pozzanghera, l'immagine del Salvatore crocifisso. Io pensai, Dio avrebbe mille motivi per abbandonare questo mondo a se stesso, eppure non lo fa, anzi, manda suo figlio. Questo figlio di Dio compie qualcosa di inaudito, si carica delle nostre colpe e si lascia inchiodare alla croce. E l'uomo, anziché prostrarsi davanti a questo Salvatore per adorarlo, ne prende l'immagine e la getta nel fango. Dentro di me ribollivo di rabbia e pensavo, cosa farà adesso Dio? Dovrebbe scendere fuoco dal cielo, ma dal cielo non cadde alcun fuoco, solo pioggia. Nella pozzanghera giaceva l'immagine del Signore crocifisso. Da lontano si udivano risate di scherno. Mi deridevano, ma improvvisamente pensai, no, non sarà sempre così. Il Figlio di Dio morto per il mondo non sarà sempre disprezzato. Le cose non resteranno sempre uguali. Ancora per un po' Dio nasconderà la sua potenza e maestà, ma il giorno verrà, è del tutto sicuro, quando questo mondo che lo disprezza vedrà che era lui l'unica possibilità di salvezza per noi uomini e che lui è l'unico re del mondo. Gesù ritornerà con gloria. Quella piovosa sera di novembre, con l'immagine della croce nella pozzanghera della piazza desolata, mentre mi accingevo a ritornare nella saletta della nostra piccola comunità, mi rallegrai veramente per la prima volta di questo messaggio. Gesù ritornerà. Salì sul pulpito, aprii la Bibbia e al capitolo 24 di Matteo lessi «E vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria». Da allora non ho mai smesso di rallegrarmene. Quando vedo come disprezzano il mio Salvatore, colui che libera dalla morte, che perdona i peccati e che rende felici, allora mi rallegro al pensiero che verrà il giorno in cui cadrà dalle sue spalle il manto del disprezzo, quando ritornerà nella gloria. Quando entrai per la prima volta nella grande casa dei giovani di Essen, la casa Weigel, trovai un solo quadro appeso alle pareti. Nel salone in cui si radunavano centinaia di giovani era appeso un quadro che raffigurava il ritorno di Gesù. In basso si vedeva una città, sopra questa le nuvole e fra le nuvole del cielo un cavallo bianco, Su di esso, seduto, il re che alza la mano forata dal chiodo della croce. Allora, rivolgendomi al mio predecessore, dissi: «E l'unico quadro che hai appeso alle pareti non è un po' strano in una casa per giovani? Io avrei appeso qualcosa di diverso». «Caro fratello Bosch», rispose lui, «per tutta la settimana i giovani sono negli uffici, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle miniere. Se in quei luoghi parlano della loro fede in Gesù, in cambio ricevono soltanto derisione e disprezzo. Se non vogliono lasciarsi trascinare a peccare, vengono presi in giro e maltrattati. Spesso così si scoraggiano. Quando invece si trovano qui, il quadro deve rassicurarli. Gesù è il Signore, Egli è l'Eterno Salvatore, il Re che presto tornerà. Ogni ginocchio davanti a Lui si piegherà». Ho sperimentato personalmente nella mia vita quanto sia meravigliosa questa speranza. Al tempo del Terzo Reich fui arrestato a Darmstadt dopo aver parlato di Gesù in un grande raduno. Mi trovai seduto nell'auto accanto al commissario delle SS. Intorno a noi c'erano centinaia di persone. L'autista delle SS ricevette l'ordine: «Parti!» Ma il motore non si avviava. Certamente era una buona macchina, ma il motore non voleva proprio saperne di avviarsi. «Parti, accidenti!» gridò il commissario. Io ero prigioniero sul sedile posteriore e la macchina non partiva. Allora, dalla gradinata della chiesa, un giovane con voce penetrante gridò sopra le teste di quella folla eccitata: «Gesù è re e lui il vincitore. Gli appartiene il mondo tutto intero. Dopo la sua morte atroce sulla croce, fu innalzato al trono e adorato. In tutto l'universo c'è stupore. Gesù è re e lui il vincitore». Poi il giovane scomparve fra la folla. Finalmente l'auto partì e allora, rivolto al commissario, dissi: «Povero amico, io sto dalla parte del vincitore». Quello ebbe un sobbalzo e mormorò: «Anch'io una volta facevo parte dell'Unione dei Giovani Cristiani». «Così?» dissi. «Lei adesso arresta i cristiani? Poveraccio, non vorrei essere al suo posto». Proseguimmo verso la prigione, ma davanti ai miei occhi si era aperta la prospettiva del ritorno di Gesù. Più i tempi diventano difficili, più acquista importanza la prospettiva del suo ritorno. Questa sua venuta in gloria sarà la sua terza venuta sulla terra. La prima volta è venuto quando si fece uomo e giacque come un bambino nato dalla Vergine Maria in una mangiatoia. Questo evento lo celebriamo a Natale, se conosciamo ancora il significato di questa festa. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per diventare nostro fratello, per farci diventare figli di Dio a nostra volta. La seconda venuta di Gesù si compie nello Spirito Santo, oggi, in questo istante. Egli ha detto: «Ecco, io sto alla porta del vostro cuore e busso. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui». Sapete perché si annuncia il Vangelo? È per aiutare Gesù a venire adesso da voi. La Bibbia dice: «A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio». Apritegli dunque il vostro cuore. La terza volta sarà visibilmente con potenza su questa terra. Sarà il completamento coerente di tutte le cose. Al momento del suo ritorno avremo provato tutti i sistemi di governo: monarchia assoluta, monarchia costituzionale, democrazia presidenziale popolare, dittatura e non so che altro, e ci saremo accorti che nessuno di questi sistemi vale granché. Allora è bene che finalmente venga Gesù, il mio re, a mostrarci che lui sa governare. La Bibbia afferma che il mondo andrà avanti per un certo tempo. Poi, quasi impercettibilmente, comincerà un periodo in cui la storia di questo mondo si avvierà verso la fine. Per designare questo periodo storico finale, userò un'espressione che troviamo nella Bibbia: gli ultimi tempi. La Bibbia predice che verrà un tempo di generale incertezza e confusione, un tempo in cui i problemi cresceranno e si accumuleranno fino al punto che gli uomini non saranno più capaci di risolverli. In questo periodo della fine, la confusione e l'impotenza dell'uomo diventeranno palesi. Gesù stesso ha indicato quattro segni caratteristici di questo periodo. Il primo segno, predetto da Gesù, è il caos politico che regnerà in quel tempo. Egli si esprime così: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Non si erano mai tenute così tante costose conferenze con la partecipazione di personaggi illustri della diplomazia come ai nostri giorni. Dall'altro lato, mai nei secoli passati, l'insensata corsa al riarmo è stata tanto intensa come oggi. Con quello che costa l'arsenale atomico si potrebbero costruire intere città e risolvere così il problema della crisi degli alloggi. Ma anziché pensare a queste necessità pratiche, si dice «dobbiamo armarci». Anche lo Stato più piccolo vuole avere la sua bomba atomica, eppure i popoli non hanno mai avuto tanta nostalgia della pace. Nessuno desidera la guerra. Eppure tutti si amano come pazzi. Da questo possiamo riconoscere il caos politico del tempo della fine. La seconda caratteristica indicata da Gesù è lo stato di incertezza e di confusione economica. Gesù dice: ci saranno carestie in vari luoghi. La terra produce nutrimento sufficiente per sfamare tutti gli uomini. Non ci sono mai stati tanti economisti qualificati come oggi e non c'è mai stata una così complessa economia mondiale come quella odierna. Eppure, secondo i rapporti forniti dall'ONU, almeno la metà della popolazione mondiale soffre la fame. In una società così altamente civilizzata come la nostra, dovrebbe essere possibile trovare le risorse sufficienti per sfamare tutta l'umanità, ma noi ne siamo incapaci e l'insicurezza economica va sempre più aggravandosi. La terza caratteristica che il Signore ha indicato per questi ultimi tempi è la confusione religiosa. Gesù si esprime così: vi diranno il Cristo, eccolo qui, eccolo là. Qualche giorno fa un giovane mi diceva: io non so più in che cosa devo credere. Ci sono i cattolici romani, i greco-ortodossi, i riformati, i luterani, i metodisti, i battisti, l'esercito della salvezza, i pentecostali, le chiese nazionali, i testimoni di Geova, i neoapostolici, i musulmani, i buddisti, eccetera. In chi devo credere? Io ho riso e gli ho risposto: giovanotto, consolati, il peggio deve ancora venire, lo dice la Bibbia. Anche questa è una caratteristica del tempo della fine. Dal momento che gli uomini non si orientano più verso la parola di Dio, il diavolo ne approfitta per creare confusione di idee e Dio lo permette. Il Cristo, eccolo qui, eccolo là. La confusione religiosa intorno a noi è spaventosa. Quando vedo come nelle grandi città gli uomini corrono da una sensazione religiosa all'altra, mi sento preso dall'angoscia e a questo proposito vorrei dirvi che nessun predicatore del Vangelo vi potrà mai salvare. Solo un incontro personale con il Signore potrà strapparvi dalla perdizione eterna. C'è ancora un quarto segno caratteristico degli ultimi tempi: il ritorno del popolo di Israele in Palestina. La creazione dello Stato di Israele è per me uno dei segni più stupefacenti del nostro tempo, anche se alcuni negano che questo possa essere un segno. Recentemente dovetti fermarmi al confine svizzero per il controllo doganale e vidi davanti a me un'automobile con targa israeliana. Non potei fare a meno di pensare: le promesse della Bibbia si compiono veramente. Persino le targhe automobilistiche ne danno la prova. Mio padre mi raccontava che nel 1899 fu offerta agli ebrei la possibilità di costituire la loro patria nel Madagascar, ma essi risposero: no, noi abbiamo una sola promessa, il ritorno nella terra dei nostri padri. Tutto il mondo di allora pensava che non sarebbe mai potuto accadere. e intanto oggi invece esiste lo Stato di Israele. Possiamo dunque dire che gli ultimi tempi sono caratterizzati dallo stato di confusione sempre crescente in cui verrà a trovarsi l'umanità e della sua incapacità di risolvere i problemi nonostante i grandi progressi compiuti. L'impotenza umana diventerà lampante. Quanto durerà questo tempo? Non saprei, la Bibbia non ce lo dice, però ci ammonisce. Vegliate. Paolo dice che i discepoli di Gesù non dormono come gli altri, ma sono sobri poiché sono figli del giorno. Quando questo tempo di incertezza e di confusione sarà giunto al culmine, immediatamente prima del ritorno di Gesù verrà il tempo dell'Anticristo, l'uomo che si ergerà contro Cristo. Chiamerò questo periodo tempo della fine. Noi stiamo già vivendo nell'incertezza e nella confusione degli ultimi tempi. Già oggi, da più parti, si invoca l'uomo forte. Quando il caos sarà giunto al culmine, questo uomo grande e forte verrà e si presenterà come salvatore del mondo. Non sarà però il Cristo, ma l'Anticristo. Dal mare dei popoli, dice la Bibbia, emergerà il dittatore che prenderà nelle sue mani le sorti del mondo. Sotto il suo dominio il mondo sarà unificato un'ultima volta. Questo periodo storico sarà contrassegnato dall'ostinazione umana, sarà l'ultimo tentativo fatto dal mondo per salvare se stesso con la politica e con i programmi economici. La descrizione che la Bibbia ci dà di quest'ultima grande dittatura è affascinante da leggere. Però bisogna chiedere illuminazione allo Spirito Santo per poterla comprendere. Voglio dirvi cosa dice la Bibbia di quest'ultimo tiranno, l'Anticristo. Giovanni scrive: «Mi fermai sulla riva del mare. A un tratto egli vide salire dal mare una bestia. Era mostruosa, con 7 teste, 10 corna e una bocca enorme che pronunciava bestemmie». Quale significato dobbiamo dare a questa impressionante figura? Il mare è un'immagine dei popoli del mondo. Chi è stato al mare sa come esso sia spesso agitato e mai perfettamente calmo. Allo stesso modo, anche le nazioni della terra non sono mai calme, sono sempre in agitazione. L'ultimo liberatore del mondo emergerà dal mare delle nazioni. Tutti i grandi politici degli ultimi decenni si sono presentati sulla scena mondiale come liberatori. Tutti sono emersi dal mare dei popoli. Il piccolo corso Napoleone, il piccolo caporale della Prima Guerra Mondiale, Adolf Hitler, il calzolaio Stalin. Tutti questi sono stati precursori dell'Anticristo, sono venuti dal popolo e il popolo esclamava «Felice è uno di noi!». Il mio liberatore, Gesù Cristo, invece, non è uscito dai popoli, ma è Dio. Egli è il figlio del Dio vivente. L'Anticristo è chiamato la bestia. Che cosa vuol dire questo nome? La Bibbia dice dell'uomo: Dio creò l'uomo a sua immagine. Più mi rivolgo a Dio, più divento umano, e più volto le spalle a Dio, più divento animale. Nietzsche, il famoso avversario del cristianesimo, disse: l'uomo più nobile è la bestia bionda. Aveva capito. L'Anticristo sarà un uomo che avrà completamente rifiutato Dio, che avrà voltato le spalle a Dio e sarà perciò come una bestia senza cuore. Una bestia che avrà molte teste. Che cosa può significare questo? L'Anticristo non sarà uno stupido qualunque. La gente dirà: ha la testa sulle spalle. Avrà una bocca da leone, vale a dire che riempirà il mondo di propaganda. Abbiamo già avuto prova di ciò di cui essa è capace. In Germania è stata sentita tuonare da tutti gli altoparlanti. Non faccio fatica a immaginare che quando giungerà l'Anticristo gli uomini verranno manipolati mediante una propaganda spietata e tutti applaudiranno quest'ultimo tentativo dell'uomo di salvare il mondo senza il suo Redentore, cioè il Signore Gesù, proprio come avvenne in Germania con Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Finalmente l'uomo potrà essere redento, senza ravvedimento né conversione. Tutti i problemi verranno risolti, i problemi politici, perché l'anticristo creerà un impero mondiale, i problemi economici, perché ognuno riceverà la propria tessera annonaria, i problemi religiosi, con il culto dell'anticristo. Io sono il redentore del mondo, dirà l'anticristo, adoratemi. È spaventoso vedere con quale rapidità il mondo si dirige verso il tempo della fine. Poi tutta l'umanità sarà sottomessa all'anticristo. Solo i cristiani si rifiuteranno di adorarlo e diranno: noi non ti adoreremo. Ognuno dovrà portare un marchio sulla fronte, ma i cristiani si rifiuteranno e diranno: no, noi abbiamo un altro Signore, è Gesù. Allora si scatenerà una persecuzione. Una frase della Bibbia afferma: nessuno potrà comprare o vendere se non ha il marchio della bestia. A questo riguardo, l'esegeta biblico svevo Auberlin scriveva 150 anni fa: oggi non comprendiamo bene queste parole, ma gli eventi ci insegneranno a capirle. Noi cominciamo già a capire, conosciamo già cosa sia uno stato totalitario, sappiamo già cosa significhi che Tizio non può ricevere il visto di espatrio, la tessera per il pane o il libretto di lavoro. Ci sono delle persone che possono credere quello che vogliono, intanto sono apolidi, privi cioè di diritti civili. Questo accade già oggi in mezzo a noi. Sono rimasto scosso quando ho letto le profezie della Bibbia e ho pensato: molta gente crede che la Bibbia sia superata. No, non è la Bibbia a essere superata, lo sono le nostre ideologie. La Bibbia invece ci mostra con chiarezza come sarà il futuro. L'anticristo tollererà tutto, eccetto la testimonianza resa al vero Redentore, il Signore Gesù. Ecco perché ci sarà ancora una volta una grande persecuzione contro i cristiani. Una volta ho parlato di queste cose ai miei figli. Allora la mia bambina più piccola cominciò a piangere. Figlia mia, le chiesi, perché piangi? In mezzo ai singhiozzi mi rispose: questo può succedere da un momento all'altro? Sì, dissi, è possibile. E cosa accadrà se io non riuscirò a rimanere fedele al Signore? Le risposi: sarebbe terribile, però ora puoi fare una cosa, rimani ogni giorno stretta a Lui. Già domani il tempo della fine potrebbe scatenarsi su di noi, allora non avremo più l'opportunità di trovare Gesù, non ci saranno più culti. Le campane verranno fuse per fare monumenti all'anticristo, le chiese saranno trasformate in musei dove verranno esposte fotografie degli anni giovanili dell'anticristo. In quel tempo gli uomini cercheranno disperatamente una consolazione, ma avendo rigettato l'unico consolatore possibile, cioè Gesù, non troveranno più alcun conforto. Ho letto questa frase nel libro del profeta Geremia che dice: poiché mi avete ripudiato, dice il Signore, non ci sarà più alcun consolatore per voi. L'uomo si troverà in balia degli altri uomini, con tutta la sua disperazione. Io penso che i cristiani potranno ritenersi felici, anche se dovranno morire, perché anche in quel tempo terribile saranno gli unici ad avere un consolatore. C'è una frase di Gesù che mi ha molto colpito. Gli uomini verranno meno per la paura di quello che starà per accadere al mondo. L'Apocalisse di Giovanni lascia intendere che l'anticristo riempirà il mondo di fanfare e bandiere. E io mi sono detto: com'è possibile conciliare queste due cose? Da una parte si parla di paurosa attesa e dall'altra di grandi trionfi. Ma dopo aver vissuto gli eventi del 1933, so che il mondo può essere pieno di evviva, di fanfare, di bandiere e al tempo stesso tremare per ciò che sta per accadere. Nel momento in cui l'anticristo sarà al culmine della sua potenza e trionferà pensando di aver eliminato definitivamente Gesù, Dio interverrà e Gesù ritornerà in gloria. Dopo questo non si dice più molto dell'anticristo. Gesù lo annienterà col soffio della sua bocca. Più i tempi diventano tenebrosi, più aumenta lo stato di confusione dell'umanità e si precisano i contorni dell'impero dell'Anticristo, tanto più coloro che leggono la Bibbia levano il capo e attendono il ritorno di Gesù. E allora, che cosa accadrà dopo il ritorno di Gesù? La Bibbia accenna a quel periodo a grandi linee. Innanzitutto dice che Gesù regnerà sulla terra per 1000 anni. Forse si tratta di un linguaggio simbolico per indicare che Gesù regnerà per un lungo periodo. Io penso che vi sarà un susseguirsi logico di eventi. Prima si renderà evidente lo stato di confusione in cui si verrà a trovare l'umanità. Poi seguirà l'ultimo tentativo dell'umanità ribelle di salvare il mondo con le proprie forze. E infine verrà a regnare Gesù. Lui sì che sa regnare. Per averne la prova, andate un po' nelle case dove Gesù è re. Già oggi, qui sulla terra, ci sono case in cui Gesù regna e varcandone la soglia ve ne potete subito accorgere perché sentite subito un'altra atmosfera. Una volta ho conosciuto una giovane coppia. Un giorno il marito venne da me e mi disse: «Vorrei arrendermi a Dio. Fino ad oggi ne ho negato l'esistenza, ho parlato pubblicamente contro di lui, ma non posso più andare avanti così». E vuotò il sacco. Il suo matrimonio era un fallimento. Volevo dimostrare a tutti che si può vivere un'unione felice anche senza Dio, ma tutto era andato a rotoli. Erano venuti alle mani davanti alla salma del loro primo bambino e adesso lui confessava: «Dio è contro di noi e io mi arrendo». Il funerale del bambino da me presieduto fu sconvolgente. Al centro la bara, da un lato il marito con quelli della sua parte, dall'altro lato la graziosa giovane moglie, stravolta in mezzo ai suoi parenti. Due mondi, due parti che si odiavano e in mezzo il bambino morto. Ci volle più di un anno perché anche la moglie venisse alla fede in Gesù. Non posso dimenticare ciò che mi scrisse un mattino di Pasqua. «Egli è risorto anche nel mio cuore». Poi si sposarono, perché prima erano soltanto conviventi, e ricominciarono tutto da capo. Ambedue avevano amato la propria indipendenza, ciascuno fiero di se stesso, ma adesso avevano un'intesa perfetta. Una volta lui me ne parlò: «Vede, prima da noi tutto andava male». «E perché è diverso adesso?» Io interruppi. «Perché adesso è Gesù che regna fra di noi. Mia moglie non dice più comando io e io non rispondo più. No, sono io che comando». Invece ci domandiamo cosa vuole Gesù e funziona. Io pensai: se già oggi Gesù comanda così meravigliosamente bene nelle famiglie, come dovrà essere meraviglioso quando sarà lui il re della terra? Il regno dei 1000 anni sarà qualcosa di stupendo. Pensate un po', Gesù come re. Ecco in cielo appare il segno, Cristo viene con il suo regno. Dopo il regno di Gesù, questa umanità felice verrà sottoposta ancora una volta alla prova per vedere se i cuori sono veramente mutati. Il diavolo verrà liberato dalle sue catene e allora si paleserà l'incorreggibilità del cuore umano. La Bibbia lascia intendere che ci sarà un'ultima rivolta contro Dio, poi verrà la fine del mondo. I sistemi solari si disintegreranno, i cieli e la terra passeranno. È scritto: «Poi vidi un grande trono bianco con uno che vi sedeva sopra, e vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». Un giorno qualcuno mi chiese: «Dove poggerà il trono se tutto sarà scomparso?» «Non ti preoccupare per il trono», gli risposi, «preoccupati piuttosto per la tua posizione davanti a quel trono». «Sì, è possibile essere condannati eternamente. Preferirei che nella Bibbia non ci fosse questa terribile realtà, ma purtroppo c'è. Possiamo andare perduti per sempre. Vi racconterò un aneddoto. In un castello scozzese alcuni nobili erano seduti davanti a un camino in cui bruciava il fuoco. La conversazione era caduta sul cristianesimo e a un certo punto un elegante signore anziano disse alla padrona di casa: «Sento dalle sue parole che lei è una credente. Crede veramente a tutto ciò che è scritto nella Bibbia?» «Sì», rispose. «Che i morti risorgeranno?» «Sì». «E che se il proprio nome non si trova scritto nel libro della vita si andrà all'inferno?» «Sì, ci credo», disse. Allora il signore si alzò e attraversò la sala. In un angolo era appesa una gabbia con un cocorito. Prese il volatile, si avvicinò al camino e fece per gettarlo nel fuoco. Spaventata, la signora gli afferrò il braccio esclamando: «Ma che cosa fa, povero uccellino?» Al che l'uomo, con un sorriso, disse: «Vede, signora, lei ha compassione per questa bestiolina, ma il suo cosiddetto Dio d'amore getterebbe milioni di anime nell'inferno. Strano Dio d'amore, no?» Ci fu un momento di silenzio, poi la signora rispose: «Lei si sbaglia. Dio non getta nessuno all'inferno. Siamo noi che ci andiamo di nostra spontanea volontà. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. La Bibbia ci fornisce un'immagine sconvolgente del giudizio universale. Ecco che dice sul tribunale di Dio: «E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono di Dio». Con tutte le forze l'uomo si oppone a questo messaggio del giudizio. «Non è vero». Un giorno in fabbrica un collega di lavoro domandò a uno dei miei giovani: «Ma tu credi veramente al giudizio finale?» «Sì, ci credo», rispose l'altro. E quest'uomo lo derise: «Ma senti un po', quanti uomini vivono attualmente? Immaginati che ognuno di essi debba essere giudicato. Quanto tempo passerebbe?» Il giovane credente rispose semplicemente così: «Quando sarà giunto il momento, avremo tutto il tempo a disposizione, non avremo nient'altro da fare». Sì, Dio avrà tempo per noi. In quella circostanza, giudicandoci individualmente, ci mostrerà per l'ultima volta che ci prende sul serio. Dio ha già dimostrato che ci prende sul serio quando ha mandato suo figlio a morire per noi. Se ora voi non volete prendere sul serio, sciupando la vostra vita in frivolezze nel peccato, Dio vi prenderà ugualmente sul serio. Ve ne accorgerete il giorno del giudizio». Ecco come la Bibbia conclude il suo messaggio sul futuro. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiterà la giustizia. Essa descrive questo nuovo mondo con tinte surreali che mettono in evidenza l'unica grande realtà: che Dio ha completato la sua opera. Coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita popoleranno il nuovo mondo e saranno simili a lui, al figlio di Dio. Un mondo senza polizia, senza prigioni, senza processi, senza diavolo, senza guerre, senza dolori, senza morte. Leggeteli da soli questi stupendi capitoli dell'Apocalisse, sono il numero 21 e il numero 22. Si tratta di quadri surreali che sorpassano la nostra comprensione, poiché noi fino a questo momento conosciamo solo il mondo del peccato, del dolore e della morte. Da parte mia voglio esserci un giorno in questo nuovo mondo di Dio. Voi no? Vorrei concludere. Più mi soffermo a studiare il quadro finale della Bibbia, più mi convinco che alla fine ci saranno solo due categorie di persone: i salvati e i perduti. Se mi dite in tutto il mondo quasi più nessuno si preoccupa di Gesù, vi rispondo che questo è un segno che i perduti saranno moltissimi. I nostri padri, pensando al regno di Dio, pregavano: «Molti non vi entreranno, fammi quindi essere fra i pochi». Alla fine ci saranno soltanto i salvati e i perduti. A questo riguardo, permettetemi di aggiungere ancora qualcosa. Innanzitutto, una parola ai perduti. Il mio amico Paul Homburg mi raccontò una volta un suo sogno. Disse: «Ho fatto un sogno, era il giorno del giudizio, e ho udito come Gesù scacciava i perduti. Andate via da me, maledetti», diceva, come scritto nella sua parola del resto. Poi li ho visti scivolare via curvi, spaventati e disperati. Ho sentito che uno di loro chiedeva all'altro: «L'hai vista anche tu?» «Sì», rispondeva l'altro, «l'ho vista anch'io. La mano che ci ha scacciati era forata. Sono stati i chiodi della croce. Era forata anche per noi, ma non ne avevamo tenuto conto e adesso siamo perduti giustamente. Gesù è morto anche per voi. Non importa cosa credete, forse siete addirittura atei, ma sappiate che Gesù è morto per voi, perciò venite adesso a questo Signore. E se dite: ma io sono un peccatore, posso rispondervi soltanto: sono proprio i peccatori che egli cerca. Del resto, di giusti sulla terra non ce ne sono. E se qualcuno dice di essere una brava persona, mente. Quelli che dicono di non avere bisogno di un salvatore sono i più perduti di tutti, sono talmente perduti da non accorgersene nemmeno. E ora una parola ai salvati. Nella descrizione che la Bibbia ci fa del mondo futuro è detto che la nuova capitale, Gerusalemme, ha 12 fondamenti formati da 12 enormi pietre preziose. E su questi fondamenti sono incisi i nomi dei 12 apostoli, i testimoni del Vangelo. Ho provato a immaginarmelo. Su uno è scritto Pietro, sull'altra Giovanni, e poi Giacomo, e poi Matteo. Sapete chi era Matteo? Era un grande profittatore, un losco trafficante e un imbroglione. Ma un giorno, mentre era intento all'esercizio della sua disonesta attività, Gesù gli passò davanti e lo chiamò perché lo seguisse. Levi, così si chiamava allora, lasciò tutto e andò con Gesù. Più tardi vide Gesù morire per lui e poi lo vide risorto. Fu testimone della sua ascesa nel mondo invisibile. Ricevette il dono dello Spirito Santo. Un giorno i suoi amici gli dissero: «Tu hai visto tante cose quando eri con Gesù, scrivile». Ed è ciò che fece. Così nacque il Vangelo di Matteo che abbiamo nella Bibbia. Attraverso questo Vangelo milioni di persone hanno trovato Gesù. Il suo nuovo nome, Matteo, il nome di questo tipo poco raccomandabile che Gesù ha salvato, si trova in un posto di tutto rispetto nel nuovo mondo. Ecco la potenza della grazia di Gesù e la potenza con la quale gli salva. La grazia di Gesù vuole cominciare anche in voi la sua opera. Non opponete resistenza. Si tratta della vostra salvezza eterna.